Fred Film Radio dalla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Buongiorno, siamo la mattina questa volta, ci siamo
eccezionalmente
ci siamo svegliati presto e siamo qui per informarvi dalla 76esima Mostra d'Arte Cinematografica La Biennale di Venezia, il penultimo giorno, 6 settembre.
Venerdì. Un po' l'ultimo, si può dire, no?
L'ultimo giorno, diciamo, intenso, pieno.
Con tanti film, perché poi, insomma, l'ultimo giorno è il film di chiusura e l'attesa di sapere chi ha vinto
il Leone d'Oro.
Non lo sappiamo ancora,
però qualche premio collaterale si sa, forse. Oggi si saprà.
Sì,
comunque.
Oggi si comincerà a sapere.
Per esempio, almeno il vincitore della settimana della critica si saprà oggi.
Sì, si saprà anche il vincitore di Sconfini.
Il vincitore di Sconfini, che vince il Film in Italy Best Movie Awards, e poi tutta una serie di premi collaterali che sono tantissime, magari domani ve li racconteremo. Parliamo dei film in concorso di oggi, che sono due. Uno è un film di un regista colombiano,
sì,
che si chiama Ciro, sì, sembra un nome italiano, ma in realtà è colombiano, sì, si chiama Ciro Guerra.
Infatti è Ciro Guerra, dicono.
Ciro Guerra, e il film si chiama Waiting for the Barbarians, e i protagonisti sono piuttosto conosciuti.
Beh, il protagonista assoluto è Mark Rylance. Inglese, attore inglese fantastico, ha vinto un Oscar per Il Ponte delle Spie di Steven Spielberg, e gli altri due attori che lo affiancano sono appunto Johnny Depp e Robert Pattinson non ci sarà perché sta girando un film e non si è potuto liberare, mentre Johnny Depp è arrivato già ieri in Laguna, infatti sono spariti tutti i giornalisti perché sono andati a fare attività stampa, perché ha scelto, insomma, di incontrare un gruppo di giornalisti, pochi da quello che abbiamo capito, lontano dal Lido, farà solo conferenza stampa qua, e l'altro che ha scelto di fare questa cosa di anticipare un po' gli incontri è stato Donald Sutherland.
Si è già arrivato
a Venezia, c'è stato un fuggi dal Lido di amici giornalisti che andavano
è il coprotagonista del film che chiude il festival,
sì,
coprotagonista insieme a un'icona assoluta. Mick Jagger. E a proposito di musica, però, e di icone,
oggi è il giorno di Roger Waters.
Certo. Che ha girato e prodotto un documentario firmato
Us Plus Them. Che ricorda la canzone famosissima dei Pink Floyd, che era Us and Them. Te lo ricordi? Us and Them. Basta, non vado oltre.
Da Prudenzi che canta non l'avevamo ancora mai sperimentata.
Vabbè, ma sai che il mio cuore batte Pink Floyd da
comunque
sempre.
Roger Waters sarà con noi alle 14:40, credo.
Che emozione, bravi.
Quindi, insomma, rimanete con noi, perché non capita spesso di avere la possibilità
Farà anche un incontro con il pubblico dopo la proiezione, insomma, quindi penso che sarà un momento.
E mi dicono che la proiezione ufficiale sarà in Sala d'Arsena, già se ne parla come di una proiezione straordinaria, anche per la Sala d'Arsena ha un impianto acustico straordinario, per cui
infatti, ho avuto
sembra
la fortuna
di essere proprio
di vedere il film lì, e insomma sembra di stare
al concerto.
E devo dire che è un film molto curato dal punto di vista visivo, estremamente curato. Non è una semplice ripresa di un concerto,
che comunque è stato girato nell'arco di 2 anni di tournée.
Sì, perché lui ha ripreso più concerti, insomma, va visto. I concerti di Roger Waters sono sempre degli eventi anche da un punto di vista proprio della messa in scena, perché appaiono e scompaiono video wall, e quindi insomma lui ricrea le immagini evoca dei mondi, no, che sono nelle canzoni e che lui sottolinea con queste immagini. Sono potentissimi, perché a volte vedi veramente davanti a te si costruiscono muri, castelli.
Beh, storicamente, poi da ancora i primi video dei Pink Floyd.
Esatto. Mi ricordo che... E poi un ritorno a Venezia dei Pink Floyd dopo il concerto famosissimo.
Quanti anni fa?
30, credo. Quest'anno, anzi, a luglio è stato il trentennale.
Me lo ricordo vagamente.
Io me lo ricordo vagamente. Vabbè, però sì, insomma.
Vabbè, abbiamo parlato di Waiting for the Barbarians, che è uno dei film concorso. L'altro film concorso di oggi è un film italiano di Franco Maresco, che si chiama La mafia non è più quella di una volta. E Franco Maresco era atteso al Lido, ma pare che non verrà.
Sì, pare abbia dato forfè. Ci dispiace, perché insomma avrebbe potuto raccontare il suo film nel modo migliore, insomma, anche se le immagini parleranno. Un film sulla mafia, su che cos'è la mafia oggi, col tono irridente, sarcastico, grottesco che gli conosciamo. In mostra ci sono i suoi mostri, nel senso che lui si serve sempre di queste facce incredibili per raccontare la Sicilia e per raccontare l'Italia in realtà. E accompagnarlo in questo viaggio c'è Letizia Battaglia, la grandissima fotografa italiana, famosissima per i suoi reportage sulla mafia. Era sempre lì quando c'era da fotografare dei morti uccisi dalla mafia, e lei è quella che ha fotografato il corpo di Mattarella, del fratello del nostro presidente, e le foto storiche di quell'omicidio sono di Letizia Battaglia. È un personaggio, insomma, si batte da anni ovviamente contro la mafia, e quest'anno è riuscita ad aprire una scuola di fotografia. Anche proprio per fare un lavoro di recupero dei ragazzi e portarli a lavorare su un'arte, insomma, che può aprire lo sguardo e la mente. Insomma, un gran personaggio.
Il film che passa in Sala Grande questa sera alle 10 è il penultimo film fuori concorso prima del film di chiusura che abbiamo nominato prima, e si chiama Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatore.
Sì. È la storia di un viaggio, è tratta da un libro, e un padre accompagna in questo viaggio, un film on the road, il figlio autistico. Credo che il pubblico possa apprezzarlo ed amarlo nel giusto modo. Sai, poi Salvatore è molto sensibile ai temi dell'infanzia, dell'adolescenza,
dell'inclusione, sempre molto.
Sì, è sempre molto corretto.
Impegnato e corretto. Parliamo dei due film di Orizzonti di oggi, che sono un film iraniano, Ava Mariam.
Non è un film iraniano, è un film afghano. Primo film che arriva in Occidente di una regista giovanissima che si chiama si chiama Sa Karimi.
Sara Karimi.
Karimi, beh, l'ho letto all'iraniana. Karimi. Lei ha studiato peraltro in cinema a Teheran, quindi c'era un po' l'idea probabilmente è figlia di genitori, di padre iraniano e madre afghana, non so. Donna, giovanissima, ha girato questo film a Kabul, dove non è facile muoversi perché i permessi per girare sono difficili da ottenere. Lei ha girato molto sotto banco, cioè evitando di far capire che cosa stava facendo, rischiando quindi parecchio. Sono tre ritratti di donne, uno diverso dall'altro, che ci mostrano tre volti della condizione femminile afghana, che diciamo subito non sembra essere delle più rose. Era facilmente immaginabile.
Ava Mariam e Aisha, credo si dica così. Sì. Mentre l'altro film a seguire oggi alle 17:15 in Sala d'Arsena, altro film di Orizzonte, è un film spagnolo. Il regista
Oscar
si chiama Oscar Alegria. Non
Su
sappiamo
Michiri.
Di film è allegro,
no.
Non tanto.
No, ma non è vero che non è allegro. È un film basco. È uno strano film perché è il racconto dei mesi vissuti dallo stesso regista Oscar Alegria in una foresta, in un bosco, adiacente a un fiume, dove la sua famiglia anni prima aveva una casa, poi una casa che era su un'isoletta. Poi è stato il corso d'acqua, insomma, che attraversava la loro proprietà, è stato deviato, uno dei corsi d'acqua vicini, per cui è aumentata la portata di questo fiume e questa isoletta è andata via e quindi lui ha solo il ricordo di queste estate passate lì e decide di riscoprire se stesso e anche il rapporto con la natura in quel luogo dell'infanzia. La presa diretta di tutto quello che succede in questi mesi. Lui si cucina con quel poco che ha, si lava con l'acqua del fiume o con l'acqua piovana, beve l'acqua piovana, insomma è un'esperienza totalizzante di immersione nella natura, a contatto con gli animali che lo vanno a trovare di notte. E insomma è a metà tra il documentario, il diario. Insomma, è uno strano oggetto. Vediamo che cosa ne penseranno.
Zumichiri di Oscar Allegria, Orizzonti, il secondo film di Orizzonti di questo pomeriggio. Parlando invece di Venezia Classici, oggi c'è un restauro.
Sì,
storico,
20 anni.
Storico come tutti i restauri, però questo.
Beh, 20 anni dopo l'anteprima proprio a Venezia. Diretta da Barbera anche 20 anni fa, arriva Eyes Wide Shut,
di Kubrick.
Del grande Kubrick, in versione restaurata.
Che è preceduto da un cortometraggio che ne rivela i retroscena.
Beh, insomma, credo inedito, che gli appassionati non mancheranno di rivedersi questo film, che all'epoca fu accolto anche in maniera molto controversa, perché in molti non ritrovarono la mano del maestro. Invece rivederlo dopo tanti anni ti rendi conto che Kubrick c'è tutto, insomma, e che probabilmente allora pesò non poco sul giudizio il fatto che ad interpretarlo fossero due grandi star come Nicole Kidman e Tom Cruise, all'epoca sposati, e probabilmente la loro presenza aveva in qualche modo segnato, come se fosse un cedimento forse da parte di Kubrick allo Star System. Invece non era affatto questo, e insomma va rivisto, secondo me.
Film che va ripensato e recuperato oggi, no?
Sì, infatti è interessante.
Peraltro ricordo che a Londra al Design Museum c'è una mostra bellissima su Kubrick. Non sono sicuro che ci sia ancora, ma credo finisca a settembre, ed è un'esperienza da fare se vi capita di andare, perché mi è piaciuta molto, è tutta organizzata per settori, per i diversi film. C'è prima tutta una parte introduttiva dove vedi anche la sua cura maniacale in tanti particolari, come per esempio la traduzione dei film nelle diverse lingue. Lui era un maniaco dei sottotitoli, anche pur non conoscendo la lingua, tutte le lingue comunque entrava nel merito di tutte le traduzioni.
Sì, ma faceva di più in paesi dove come dire, il doppiaggio impera, come il nostro. Lui veniva in Italia, ascoltava le voci di tutti gli attori e poi diceva questo sì, questo no.
Cioè,
ma
faceva
per
lui
tutti
il casting
per tutti i ruoli, anche i più piccoli. Gli proponevano evidentemente delle voci e lui dava l'ok a tutti.
Quando partecipo ai seminari, alle conferenze di traduzione audiovisiva, cioè, viene sempre fuori il discorso che purtroppo i filmmaker non è che se ne fregano, però non prestano abbastanza cura a come il pubblico straniero può recepire i loro film. Però quando si portano tutti gli esempi si dice che bisognerebbe trovare una via di mezzo fra la stragrande maggioranza dei registi e Kubrick, perché anche Kubrick
in quel modo era un po'
un incubo perché era talmente in questa mostra c'è della corrispondenza lunghissima che riguarda tra i traduttori e Kubrick, che entrano nel merito di un sacco di cose. Parliamo invece delle giornate degli autori?
Ma volentieri.
Perché oggi c'è un film.
C'è un film che riporta a casa, a Venezia, un grande
un'icona
della moda, Pierre Cardin, nato Pietro Cardin, lui è veneto, 97 anni quest'anno, e beh, insomma, ritorna alla sua casa, ma la house è anche qualche altra cosa, cioè è il suo mondo di di grande creatore di abiti, no? Perché lui veramente
ha creato uno stile.
Sì, no? Pensa a tutto il momento geometrico, no? Insomma, è stato uno dei grandi rivoluzionari della moda. È anche un imprenditore, insomma, di successo, non si occupa solo di moda. Insomma, credo che sia un doveroso omaggio a una persona di talento e anche un
ritorno alle icone della moda negli anni scorsi. Mancava forse Pierre Cardin.
Valentino, Yves Saint Laurent, certo. Finalmente anche lui.
Anche Pierre Cardin. L'altro film delle giornate di oggi si chiama Lingua Franca. Abbiamo ospitato ieri la regista Isabel Sandoval nell'ambito della round table sulla diversity che hanno condotto Chiara Nicoletti e Angelo Acerbi ieri pomeriggio. Mi dicono che è un film da vedere, molto interessante, c'è il percorso di trasformazione.
Sì, perché poi insomma, all'interno di questa storia d'amore c'è all'inizio l'inconsapevolezza da parte di una dei due della coppia che l'altro abbia fatto un percorso di transizione, no? Quindi è interessante. Tra l'altro lei è la prima regista transgender a dirigere in America, cioè non americana, a dirigere un film in America, e anche la prima a essere in un concorso così importante. Quindi è interessante, insomma, il tipo, cioè anche il fatto che lei racconti direttamente una storia che conosce bene.
Lingua Franca, giornata degli Lingua autori, Franca. Oggi alle 17, mentre il film della settimana della critica si chiama Sanctorum.
Ecco, del quale purtroppo non posso dirti niente, nulla perché non l'ho visto, però io mi fido del gusto e della capacità
del
suo team, mi fido di loro, quindi penso che abbiano pescato sicuramente un altro dei gioielli che ci hanno abituato a mostrarci. E poi, come diciamo ogni giorno, le file in coda per andare a vedere i film della settimana della critica e delle giornate degli autori dimostrano che le scelte sono felici, e chi più del pubblico, no? Dobbiamo fidarci, infatti, assolutamente.
Va bene, abbiamo praticamente finito l'appuntamento di oggi. Non so se vogliamo fare un Toto Leone, no? Non lo facciamo.
Toto Leone, guarda che non è mica facile, Non è facile affatto con una giuria così diversa, di persone diverse, con una presidente che insomma ha fatto capire perfettamente la sua posizione, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione ai temi femminili, no? Questo lo ha dichiarato. Non so, poi nonostante le sue esternazioni che non sono state capite, poi lei ha rettificato giustamente riguardo a Polanski, ma il film di Polanski è un film molto bello e a detta di tutti, in tutte le classifiche sia italiane che straniere, è il film più amato. Quindi al di là di quello che lei ha tenuto a sottolineare, potrà ignorare un film come questo? Cioè, io non credo, ecco, non penso, insomma, anche perché poi comunque c'è una giuria, il presidente pesa, però c'è una giuria. Vediamo come va a finire, non lo so. Io mi aspetto un premio a una delle due donne
in concorso
e sai bene il mio cuore perché batte, anche se non lo diciamo. Perché non sarebbe corretto, però spero insomma che ci sia anche il desiderio di segnalare anche.
Io sarei contento se vincesse qualcosa alla RAI perché insomma, è un amico di Fred e ci sostiene, sì, per esempio,
sì. Io poi l'ho dichiarato,
poi
è il film del mio cuore, quindi io sarei felicissimo.
E poi abbiamo anche premiato Haifa El Mansour, per cui ci sarei anche molto contento se vincesse qualcosa lei. Vabbè, feste ce ne sono ancora. Stasera
sì,
c'è una festa a Venezia della Campari.
Pierre Cardin.
C'è
anche una festa a Pierre Cardin in un palazzo veneziano. Però non credo che domani vi racconterò, non sarò in grado di gestire un'altra festa.
Un'altra festa, dopo la Ferragni.
Basta.
Ieri sera abbiamo dovuto prendersi una serata così, di relax.
Una piacevolissima serata di relax.
Va bene, grazie ancora. Vi ricordo, domani ci saremo a qualche ora, non sappiamo ancora bene a che ora.
No, lo sappiamo a che ora.
Lo sappiamo?
All'una io non lo so. 30, massimo 1:45.
Bene, allora ci ritroviamo domani. Grazie per averci seguito anche oggi. Vi ricordo che Fred è ancora qui per 24 ore, un po' di più di 24 ore, per informarvi su quello che succede. Poi da qui, non tutti, però alcuni andranno a San Sebastian. E dopodiché altri.
Come vorrei andare anche io.
Sei stata mai al Festival di San
Sebastian? Stata in giuria un anno. Meravigliosa esperienza.
Infatti si mangia anche molto bene,
ecco. e ha un, come dire, una concentrazione di chef stellati impressionante.
Vedi?
E naturalmente i giurati sono coccolatissimi.
Coccolati, mangiano e bevono.
Mangiano e bevono.
E poi, vabbè, da San Sebastian alcuni andranno a Zurigo, e da Zurigo il 3 ottobre iniziamo a coprire il Festival di Londra, per cui insomma sono tanti gli appuntamenti di Fred nei prossimi due mesi, direi. Grazie ancora, grazie ad Angela Prudenzi.
Grazie a Federico Spoletti.
Ci ringraziamo tantissimo, sembra di essere su un altro contesto dove si ringraziano un sacco. Questo è Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.